Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, non solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 9 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori. È il 4 dicembre, fuori è ancora semibuio, fa freddo, è inverno, piove e ci incamminiamo malinconici verso il Natale più sfigato degli ultimi 50 anni. Insomma, ci sono tutte, ma proprio tutte le condizioni per una giornata davvero indimenticabile. L'istinto sarebbe quello di infilarsi nella capsula dell'ibernazione, come fece Sigourney Weaver alla fine di Alien 1. Il problema è che dopo Alien 1 poi c'è Alien 2 e quando ti risvegli Alien è ancora lì e a combatterlo stavolta non c'è Sigourney Weaver ma ci sono Conte e Speranza, che non è esattamente la stessa cosa. Insomma, la strada da percorrere è ancora lunga, molto lunga, siamo tutti un po' più stanchi e affaticati, ma come diceva Indiana Jones, non sono i chilometri, sono i DPCM. Ieri è andata in onda l'ultima puntata della seconda stagione di DPCM, la serie, stagione che si è chiusa tra il dickensiano e l'apocalittico, con l'evocazione di cenoni monoporzione, anziani intrappolati a frittole, malinconici petardi sparati in tinello e tombole solitarie al Grand Hotel. Tombola solitaria, peraltro, è anche un bel titolo. Pare un canto del leopardi, ma potrebbe essere anche una canzone di Albano, perché in fondo la tristezza è come il nero, sta su tutto. Scordatevi comunque la cinquina, al massimo puntate al lambo col congiunto. Vietato invece invitare a ceni non conviventi, quindi se siete sovranisti e difensori strenui della famiglia tradizionale, ricordatevi di non far entrare in casa 25 amici, a meno che non abbiate 25 grondaie che garantiscano una buona via di fuga. Vietati anche gli spostamenti, soprattutto quelli dei parlamentari del Movimento 5 Stelle verso il gruppo misto. Questo Conte ha voluto precisarlo in modo molto molto chiaro. Per quanto riguarda i cittadini, sarà invece possibile spostarsi solo a piedi da Como a Fano se si è litigato con la moglie. Per il resto nada, e per il resto nessuna sorpresa, tranne il primo vero intervento sul sistema dei trasporti dall'inizio della pandemia, intervento che è la limitazione dei trenini a Capodanno. Nessun intervento annunciato invece per il rafforzamento del trasporto pubblico il 7 gennaio, giorno in cui riapriranno le scuole superiori, ma almeno abbiamo garanzia assoluta della tenuta del sistema di trasporto in seggiovia. Mentre Conte parlava, modernissimo tra l'altro, in un miscuglio di format e generi, diretta Facebook ospitata nei principali TG delle TV generaliste sotto l'attenta regia di un ex concorrente del Grande Fratello, mentre Conte parlava, dicevo, l'opposizione invece più tradizionale rappresentava in forma teatrale la pièce custodi del Parlamento. Sarebbe meglio avere, come dire, i teatri quelli veri, ma di questo ci dobbiamo accontentare. Insomma, asserragliati nell'aula sorda e grigia, ascoltavano la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, finché a un certo punto, tra lo sconcerto generale, è partito a tutto volume un pezzo di death metal. Proprio così, sconcerto dappertutto. Poi si è capito, per fortuna, che non era rock satanista, ma era la Meloni che urlava contro Conte. Urlava dopo aver sentito Conte rispondere alla domanda sulla fidanzata, una bella liana a cui la Meloni si è appesa come in un vecchio film di Tarzan, per urlare come Tarzan o come la Mussolini quando le viene ricordato di quello che suo nonno fece all'Africa di Tarzan. In ogni caso, difficile immaginare che nessuno abbia avuto un moto di sconcerto, per non dire un'inclinazione al vaffanbrodo, quando la prima domanda della conferenza stampa che è stata fatta a Conte era proprio sulla fidanzata e sulle beghe che riguardano l'utilizzo della scorta, come se a Eisenhower, il giorno dello sbarco in Normandia, in conferenza stampa gli avessero chiesto della zia embriaca ai tempi del proibizionismo. Vabbè, insomma, questo per dire quale sia la curva in atto del giornalismo contemporaneo, che continua a flettere invece che salire come quella dei contagi. In ogni caso, oggi tutto sui giornali è una sorta di grande tutorial di quello che si può fare e di quello che non si può fare. E al di là del tentativo di chiarezza, non è che tutto sia esattamente chiarissimo, tanto che viene da evocare il rimpasto subito, non nemmeno a gennaio, un rimpasto solo per nominare Aranzulla ministro della semplificazione, così almeno ci sarebbero più certezze nel capire esattamente che cosa si farà, che cosa non si farà. Il contesto di riferimento è quello che sapete, quello che è stato, come dire, definito da i numeri che sono quelli che oggi campeggiano sui giornali. Conte si occupa degli italiani, nel backstage si occupa anche di se stesso e delle sorti del proprio governo. Di questo si scrive ancora oggi molto sui quotidiani. Conte, scrive Repubblica, punta sul rigore per riguadagnare consensi, sposa la linea dura battendo le resistenze di renziani, governatori e ribelli dem, perché appunto a sussurrare e anche di più con rispetto alle decisioni prese dal governo non c'è solamente l'opposizione, ci sono, come sapete, i governatori, ma anche dei pezzi della maggioranza che un giorno sì e l'altro pure prendono le distanze o fanno sentire comunque la voce grossa per smarcarsi rispetto alle decisioni che il governo ha preso. Nel frattempo, visto che sono su questa pagina, ne approfitto per dare una buona notizia per quello che riguarda il futuro dell'unità nazionale, perché la Val d'Aosta fa marcia indietro. Non ci sarà la secessione annunciata ieri, ma che rivolta! Abbiamo adattato quel DPCM alla Val d'Aosta, dice Eric Lavelaz, che guida la bella regione alpina. Ma dicevamo, come dire, dei problemi e delle difficoltà di Conte, perché non solamente all'interno del Movimento 5 Stelle ci sono rumors di scissione che in parte si è già consumata al Parlamento europeo con l'addio di quattro parlamentari in area di Battista, ma c'è anche tutto un pezzo del Partito Democratico che fatica a remare insieme al Presidente del Consiglio e insieme anche alla sua segreteria. Un esecutivo che galleggia a fatica sulle tensioni è il titolo del corsivo che oggi Massimo Franco scrive sulle colonne del Corriere della Sera. Le tensioni tra i parlamentari del PD sulle chiusure decise dal governo racchiudono messaggi multipli e poco rassicuranti, scrive Franco. Lasciano trasparire in primo luogo una sconnessione tra la segreteria del partito e una porzione consistente di deputati e senatori. La lettera di protesta mandata ieri evoca una fronda trasversale contro la linea dura di alcuni ministri, di Nicola Zingaretti, sul coronavirus. Quindi, come vedete, si passa di fronda in fronda, da quella del Movimento 5 Stelle a quella del Partito Democratico. Il secondo aspetto, scrive ancora Franco, è la coincidenza tra la contestazione e le posizioni di Italia Viva, pure critica, tanto da suggerire la tesi maliziosa ma riduttiva di una sorta di doppia fedeltà di alcuni eletti. Se a questo punto si aggiunge la saldatura tra i malumori parlamentari e delle regioni infuriate per il modo di procedere di Palazzo Chigi, si delinea il caos e soprattutto cresce il dubbio che il governo sia in grado di venirne a capo. Riaffiora l'accusa di un esecutivo bravo a chiudere tutto contro l'epidemia, ma esitante quando si tratta di agire in positivo. È vero che con i dati del contagio in bilico assumere un atteggiamento cedevole sarebbe pericoloso, le reazioni tuttavia mostrano un malumore che rischia di tracimare. Se già ora scricchiolano non solo i rapporti nella maggioranza e nell'opposizione, ma gli equilibri interni dei singoli partiti, la precarietà aumenta e avvolge in un alone di imprevedibilità i comportamenti di un Parlamento che nei prossimi mesi dovrà affrontare appuntamenti anche istituzionali decisivi. Le spinte centrifughe crescenti rendono il Movimento 5 Stelle un interlocutore mercuriale e poco affidabile. Un terzo dei deputati del PD e molti senatori ieri hanno mostrato di muoversi con logiche autonome, se non conflittuali, rispetto al partito e ai ministri. E all'opposizione Forza Italia oscilla tra lealtà a Berlusconi, subalternità alla Lega di Salvini e Forza Italia e Fratelli d'Italia della Meloni, e voglia di trattare con Palazzo Chigi. Insomma, è un quadro scomposto sul quale Conte continua a galleggiare, facendosi forte dell'assenza di alternative e della necessità di evitare scossoni durante la pandemia. Ma il logoramento è vistoso e senza un cambio di passo, al momento invisibile, a gennaio può assumere dimensioni incontrollabili. Insomma, DPCM la serie potrebbe riprendere a gennaio con degli eventi clamorosi, oppure no. Ma intanto, sempre a pagina 5 del Corriere di oggi, Monica Guerzoni entra nel vivo delle tensioni e degli smarcamenti all'interno del Partito Democratico. Il rigore divide il PD, l'ex renziano Marcucci guida l'attacco al governo. La scintilla degli spostamenti, scrive la Guerzoni, dei ricongiungimenti vietati era scoppiata in notturna in Consiglio dei Ministri. La renziana Elena Bonetti aveva alzato i toni in difesa della famiglia, di cui il Natale sarebbe un pilastro anche ai tempi del Covid. Con questo DPCM che impedisce di passare le feste con i nonni, volete distruggere la famiglia italiana. I ministri dell'ala del rigore, Speranza, Boccia, Gualtieri, Bonafede e questa volta anche Amendola, avevano fatto blocco e l'assalto di Italia Viva era stato respinto. Non si cambia nulla, il DPCM consente di muoversi per stato di necessità. L'Alba non ha portato il sereno, un pezzo della corrente base riformista che fa capo a Lotti, Guerini e Del Rio, ha scelto, come raccontano i Dem di rito governativo, di lisciare il pelo ai tanti italiani frustrati per le restrizioni anti-Covid. Il PD si è spaccato e adesso, vista l'aria da conta interna, c'è chi teme il precipitare verso il voto anticipato. Non a caso il segretario Zingaretti si è schierato con il governo. In 24 ore quasi 1000 persone sono morte a causa del Covid. Rifletta chi non capisce quanto è importante tenere alta l'attenzione. La prima mossa, continua Guerzoni, la fa un drappello di 25 senatori vicini al capogruppo ex renziano Andrea Marcucci. 25 è quasi un numero malizioso, visto i 25 di cui si è parlato in questi giorni, ma evidentemente siamo su quel piano lì. La prima mossa, scriveva, la fa un drappello di 25 senatori vicini al capogruppo ex renziano Andrea Marcucci, il quale già mercoledì si era duramente scontrato a Palazzo Madama con il ministro della Salute. La fronda dei Dem delusi dall'esecutivo scrive a Marcucci perché convinca Palazzo Chigi ad allentare la stretta che vieta gli spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno. Segue letterina dai toni poco natalizi del capogruppo a Conte: cambi le norme sbagliate inserite nel decreto sulla mobilità comunale del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Poteva finire qui se non fosse partita analoga missiva alla Camera all'indirizzo del capogruppo Graziano Del Rio, che punta dritto a 40 firme su 90 onorevoli raccolti in base riformista nell'area, che ha riferimento a Maurizio Martina e tra i giovani turchi di Matteo Orfini. Seppure, a differenza di Marcucci, il presidente dei deputati non ha scritto al premier per cavalcare il dissenso interno. La tensione con Palazzo Chigi resta. I due capogruppo hanno chiesto all'unisono al capo del governo di sciogliere il groviglio di nodi su riforme costituzionali e legge elettorale. Il PD attende da più di un anno il rispetto delle intese nella maggioranza. Siamo stati inutilmente disponibili e pazienti. Dunque, da una parte il PD sprona l'avvocato a compiere passi avanti, dall'altra i Dem scalpitano e litigano tra loro, forse anche in vista di un rimpasto che Conte non vuole. Marcucci sa che i vertici del PD pensano di sostituirlo per le troppe uscite in sintonia con Italia Viva, e lui fa capire che senza i suoi senatori il governo non ha i voti. Questo dunque è lo stato delle cose all'interno della maggioranza, che, come si diceva, sull'altro fronte, quello giallo e non rosso, vede le tensioni interne al Movimento 5 Stelle. Oggi ne scrive per esempio La Stampa: altre defezioni tra i 5 Stelle, 4 parlamentari in fuga dal gruppo europeo, in agguato c'è Di Battista, scrive Marcello Sorgi. Di Battista, che ha tenuto, come dire, un atteggiamento prudente rispetto alla fuoriuscita dei 4 europarlamentari che si riconoscono nella sua area. Ma intanto lasciamo il governo per tornare in Calabria, perché oggi si festeggia la settimana di incarico del nuovo commissario alla sanità, tema su cui si è scherzato molto, c'erano tutti gli estremi per poterlo fare. Ma oggi sulle colonne del Corriere della Sera, Goffredo Buccini intervista il generale Pasquale Angelo Santo, che dal 2017 comanda l'organo investigativo dei Carabinieri, il ROS, insomma, che ha competenza sulla criminalità organizzata e sul terrorismo e che ha guidato i Carabinieri di Reggio Calabria dal 2009 al 2012. E che cosa dice Angelo Santo? Che fare il commissario alla sanità in Calabria non solo è un mestiere difficile, ma è un ruolo che fa paura, detto da lui, c'è da crederci. Può fare paura? Gli chiede proprio Goffredo Buccini l'incarico da commissario alla sanità in Calabria, e risponde il generale Angelo Santo: certo che sì, i condizionamenti possono essere tanti e quello principale viene da una delle più forti e ricche mafie del mondo. Io stesso sarei molto preoccupato, dopodiché farei il mio dovere. Perché falliscono da 10 anni i commissari? Risponde Angelo Santo: non si può mettere tutto sulle spalle di una persona sola, serve la reazione di un sistema intero. il quadro cui fare fronte è molto complesso e il quadro viene rapidamente riassunto: record di comuni sciolti per mafia, aziende sanitarie infiltrate da Reggio Calabria a Catanzaro, elezioni saltate per protesta contro lo Stato in posti come San Luca e Platì. Questo è un po' il gap di legalità in Calabria. Da questi parametri, dice Angelo Santo, certo che si vede un problema di legalità, è dovuto alla presenza mafiosa che ha permeato tutti i gangli delle amministrazioni locali, con l'Andrangheta che si fa politica, ha fatto un salto di qualità, racconta Angelo Santo. A casa del boss Giuseppe Pelle nel 2010 registriamo i mafiosi che dicono: non dobbiamo più essere portatori di voti, dobbiamo portare i nostri candidati alla provincia, alla regione, individuare chi ci dà più garanzie per portarlo sulla scena nazionale. E qua si arriva al punto, che è il punto delicato del ruolo e del sistema. La sanità, dice il giornalista del Corriere, tra assunzioni, convenzioni e appalti, è la cinghia di trasmissione di questo sistema. Sì, risponde Angelo Santo senza esitazioni, la sanità consente di ottenere il consenso che poi viene restituito al momento del voto. Gran parte della torta è quella della sanità privata. Negli atti di scioglimento delle ASL ci sono capitoli interi dedicati alle sovvenzioni che ricevono le cliniche private controllate dagli andranghetisti. E qua si ricorda, come dire, la figura e la sorte di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale, ammazzato a Locri nel 2005. Chiede Buccini, paga in quanto elemento di rottura nel patto mafia politica sulla sanità? L'omicidio di Fortugno, spiega Angelo Santo, e l'ascesa di Domenico Crea, che entra al suo posto in Consiglio regionale, sono un momento paradigmatico. Crea, boss della sanità, che verrà condannato, ma non per l'omicidio Fortugno. Esatto, dice Angelo Santo, all'esito dell'indagine onorata sanità per concorso esterno in associazione mafiosa, è quello che oggettivamente ha tratto maggior vantaggio dalla morte di Fortugno, subentrandogli in Consiglio regionale in quanto primo dei non eletti. Nelle intercettazioni un deputato reggino gli dice: se Modugno arriva lì ti sdiruppa la clinica. Per clinica si intende il sistema sanità, e Modugno era il modo che avevano tra loro per indicare il povero Fortugno. Fuori Crea dal Consiglio regionale, per la cosca che aveva garantito l'elezione tutto è perduto, perciò muore Fortugno, c'è un movente di ripristino secondo i giudici. E poi ancora Angelo Santo, quando gli viene chiesto quanto pesa la solitudine in un certo contesto, e qua ricordo che si sta parlando della solitudine del ruolo di commissario alla sanità, lui risponde così: quando abbiamo lavorato sugli scioglimenti di consigli comunali o ASL ci siamo sempre imbattuti non solo nel problema della carica elettiva, ma in quello della struttura amministrativa che rimane lì anche quando cade il sindaco, anche dopo 3-4 scioglimenti a ripetizione, stanno lì e non ti aiutano di sicuro. Una volta trovammo un comune che riscuoteva 0 tributi, 0. Capisce che cosa significa? Beh, è abbastanza facile intuirlo. Mi accorgo con orrore che sono già le 8:28, ho sbagliato completamente oggi i tempi della trasmissione, che sono un po' quelli che sono, e quindi mi devo tenere nel cassetto la rubrica odierna di tutto il virologo minuto per minuto, su cui peraltro torna anche Francesco Rigatelli oggi sulle colonne della Stampa, perché c'è stata l'ennesima rissa online tra virologi. Da una parte l'infettivologo Ippolito, direttore scienziato dello Spallanzani di Roma, anche membro del CTS, che si era sbilanciato con un: chi ha già avuto il Covid non si deve vaccinare perché ha degli anticorpi naturali. Dall'altra tutta una serie di virologi guidati da Burioni, ma non solo. Burioni, che ha scritto, un collega con un incarico molto importante, ha detto una corbelleria totale sul vaccino. Fa sintesi della vicenda l'immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Humanitas, che chiosa dicendo: la protezione data da un vaccino è molto più alta e per questo va offerta anche a chi è già stato contagiato. Peraltro, quando Burioni ha scritto della corbelleria totale detta da un collega, in molti, anche tra i colleghi, hanno pensato a quello che aveva detto la collega Gismondo a proposito del vaccino, sostenendo che il vaccino di Moderna ci avrebbe trasformato in figure geneticamente modificate. Anche lì, si è aperta una canea con la maggior parte, se non tutti, i virologi, che hanno commentato anche seccamente che frasi del genere non avrebbero permesso permesso di passare un esame all'università. Con questo io però devo chiudere i battenti, perché tra poco mi arriva il professor Di Stefano per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. La linea va al GR. Ci risentiamo naturalmente tra poco.